Allora, subito una buona serata a tutti e a tutti. Buonasera.
Buonasera.
Stasera quasi in perfetto orario, profondo rosa, come ogni giovedì intorno alle 18:15, trasmissione dedicata ai movimenti LGBT e niente, ciao.
Bene, ciao, cominciamo.
Ricordo lo 06 49 17 50, il telefono di Radio Onda Rossa per qualsiasi vostra comunicazione. Lo 06 44 63 616 è il numero di fax. Il conto corrente postale che è il 61 80 40 01, da intestare a Radio Onda Rossa, via Le Volci 56 00 185 Roma. E ancora internet, quindi www.ondarossa.info che è il sito della radio. E profondorosa.noblogs.org che è invece il blog della nostra trasmissione, abbastanza aggiornato, ci manca insomma l'ultima settimanella, provvederemo quanto prima. E la mail che invece è profondorosa@ondarossa.info. Allora andiamo a incominciare la puntata di quest'oggi, continuiamo insomma un pochino sulla scia, no? delle scorse settimane. Ci siamo occupati di Straight Mind di Monique Wittig, che vi ricordo insomma è anche scaricabile appunto sul nostro blog profondorosa.blogs.org. Anche questa sera in qualche modo ci occuperemo di eterosessualità obbligatoria, in particolare partendo da un altro scritto che è appunto intitolato Eterosessualità obbligatoria e disistenza lesbica di Adrienne Rich. Anche questo insomma che si può trovare in rete, vero?
Sì, si può trovare in rete. Innanzitutto vabbè, è un testo del 1980 e è stato però pubblicato, tradotto in italiano qualche anno fa su uno speciale DVF, che è una rivista femminista che in quel caso si è chiamato DVF Nero proprio perché era speciale, tutto dedicato al pensiero lesbico radicale, DVF Nero, che è in questo momento introvabile in cartaceo ma invece interamente consultabile e scaricabile da internet sul sito www.lperl.com, no scusate ho sbagliato indirizzo, no sì è questo, /leswiki, che è diciamo un sito che è stato aperto appositamente per proprio dare spazio insomma a testi lesbici di difficile reperibilità, quindi insomma ci sono delle compagne che scannerizzano, copiano eccetera, e ci sono già insomma diverse cose interessanti.
Fra l'altro cioè, una peculiarità di questo sito è che è un wiki, non so se tutte e tutti all'ascolto sanno che cos'è un sito di questo tipo qua, comunque è un una delle peculiarità, insomma, di questa tipologia di siti è che è possibile scrivere collettivamente, quindi è un po' tipo la Wikipedia, no? Perché magari è la cosa più conosciuta così in lungo e largo, e quindi un sito che permette di essere aggiornabile da parte degli utenti sotto registrazione oppure così in maniera libera, e cosa che trovo estremamente interessante proprio dal punto di vista, insomma, degli studi o comunque degli iscritti relativi, insomma, a questa tipologia di cose, in quanto, insomma, è possibile andarsi a ricercare, insomma, in giro per la rete cose, andare a proporre effettivamente aggiornamenti, eccetera eccetera, diciamo a ciclo continuo, insomma. Le forme di scrittura collettiva, in particolare soprattutto nella storia, insomma, del movimento delle donne, hanno un valore a prescindere, insomma, anche storico e politico, quindi un tipo di strumento di questo tipo qua è molto bello, insomma, che venga utilizzato anche in questo tipo di dinamica, diciamo.
Sì, e questo, vi ripeto, si chiama Les Wiki, lo potete trovare scrivendo questa parola, ovviamente Wiki si scrive col W e con il K in un motore di ricerca, ma anche andando invece sul sito lperl.com, che è un portale di movimento, un portale lesbico su cui si trovano molte informazioni e anche il link a questo Wiki.
Allora, andiamone un pochino a parlare di questa eterosessualità obbligatoria di esistenza lesbica, che si muove un pochino sulla stessa scia, insomma, dei discorsi che abbiamo fatto nelle settimane precedenti. In particolare uno dei, insomma, dei punti attraverso i quali si dipana un pochino questo scritto è dedicato proprio al fatto di come la questione dell'eterosessualità obbligatoria, come appunto in Straight Mind di Monique Wittig, rimane come un tessuto, un ordito sottostante che in qualche modo domina tutti i rapporti anche di chi molto spesso si ritrova a fare discorsi sul genere. Anche da un punto di vista, insomma, femminista, molto spesso. Infatti uno dei, insomma, degli incipit di questo scritto è di come la questione dell'eterosessualità obbligatoria, anche molto spesso negli scritti femministi, sia un qualche cosa che non viene preso in considerazione, ma rimane in maniera sottostante, e molto spesso non ci si rende nemmeno bene conto di quanto influenzi in maniera poi negativa tutto quello che viene dopo, insomma, in maniera conseguente.
Sì, infatti la Rich inizia subito dicendo che l'istituzionalizzazione dell'eterosessualità rende necessariamente l'esistenza, l'esperienza lesbica lo inserisce in un ambito che va dal deviante all'aberrante, ma soprattutto lo rende invisibile, che è, diciamo, la tecnica patriarcale più adottata rispetto al lesbismo, e quindi Rich parte subito appunto con una critica molto serrata a quegli scritti femministi che, non esplicitando l'esperienza lesbica, di fatto contribuiscono a renderla invisibile.
Sì, infatti tutte le prime pagine, appunto, di questo scritto sono un po' una carrellata, così un incontro con vari scritti di altre donne che in qualche modo si sono occupati della questione, insomma, della sottomissione femminile rispetto, insomma, al mondo maschile, e che la Rich, insomma, individua comunque come in qualche modo fuorvianti rispetto a questo discorso fondamentale della eterosessualità obbligatoria, nel senso che in tutti questi scritti, adesso insomma non li andiamo a enunciare, poi magari avere il testo di riferimento per andarvi a leggere anche le varie parti che lei riprende e critica in questo senso. In qualche modo vanno a cercare, insomma, di dare una spiegazione al fatto che comunque esiste una forma di sottomissione patriarcale nella quale però tutta la questione dell'eterosessualità obbligatoria rimane completamente latente, rimane un grande escluso, insomma, tutto questo discorso, e di conseguenza vengono proposte comunque altri tentativi, insomma, di sistematizzare questa questione all'interno, insomma, del discorso psicologico piuttosto che dell'economia capitalista, però insomma in tutti questi esempi che vengono riportati, appunto, questa questione di come l'eterosessualità sia il fattore dominante attraverso il quale la sottomissione delle donne all'interno, insomma, dei sistemi sociali si effettua in maniera concreta, viene completamente sottaciuto.
Sì, infatti diciamo che gli obiettivi di questo saggio molto appunto rilevante della Rich sono proprio quelli di cercare di spiegare da una parte come e perché la scelta lesbica nei secoli sia stata soffocata, annullata, respinta nell'ombra, costretta a dissimularsi, dall'altra più in specifico sul perché va a indagare perché ci sia un silenzio pressoché totale sull'esistenza lesbica da parte di un'ampia gamma di scritti, compresi alcuni accademici femministi.
Successivamente, insomma, una volta così operata questa critica preliminare a tutta questa serie di scritti, insomma, di teoriche femministe, viene, insomma, preso in considerazione uno scritto, un saggio che è appunto L'origine della famiglia di Catherine Coff, il quale elenca 8 caratteristiche del potere maschile nelle società arcaiche e contemporanee, sul quale ci si può basare per spiegare, insomma, la capacità degli uomini di negare alle donne la sessualità o di forzatamente orientarla verso il rapporto, insomma, con l'altro sesso, quindi verso l'eterosessualità. Li andiamo un pochino ad elencare perché, insomma, sono abbastanza interessanti. Il punto primo è appunto negare alle donne il diritto alla sessualità attraverso varie tecniche che sono la clitoridectomia, l'infibulazione, le cinture di castità, varie forme di punizione, comprese la pena di morte per l'adulterio femminile, forme di punizione compresa la morte per la sessualità lesbica, negazione psicoanalitica della clitoride, biasimo censorio contro la masturbazione, negazione della sessualità, eccetera, eccetera. Oppure imporre la sessualità maschile direttamente sulle donne attraverso lo stupro, compreso quello coniugale, le percosse nell'ambito coniugale, l'incesto dei padri sulle figlie, dei fratelli sulle sorelle, l'educazione impartita alle donne a considerare che la spinta sessuale maschile equivale ad un diritto, l'idealizzazione dell'amore eterosessuale nell'arte, nella letteratura, nei media, nella pubblicità, i matrimoni con spose e bambine, matrimoni combinati, prostituzione, harem e così via. Il terzo punto è appunto comandare o sfruttare il lavoro al fine di controllarne i prodotti attraverso l'istituzione del matrimonio e della maternità come produzione non retribuita, il relegamento ai livelli più bassi nel mondo del lavoro retribuito, la lusinga ingannevole della donna simbolo che ha fatto carriera, il controllo maschile sull'aborto, la contraccezione e il parto, la sterilizzazione forzata, l'inocinio, l'uccisione delle bambine che priva le madri delle figlie e contribuisce alla svalutazione generalizzata delle donne. Ce ne sono poi vari altri. A me mi premeva un pochino così soffermarmi su questa terza parte, che è quella, insomma, relativa alla produzione, che in qualche modo viene analizzata in maniera, insomma, un pochino più concreta successivamente, ed è in effetti, insomma, per chiunque abbia lavorato soprattutto in ambiti, insomma, di lavoro collettivo, soprattutto negli uffici, a me leggendo mi ha ricordato moltissimo quello che succede quotidianamente, insomma, negli ambiti delle situazioni lavorative, perché, insomma, è un classico abbastanza palese, abbastanza concreto, che si riesce a prendere così, a capire in 2 secondi, è il fatto, insomma, di come viene utilizzato il ruolo delle donne all'interno del mondo del lavoro, che sono coinvolte in una in un ambito che è che è sempre quello, no, di cercare di come dire, attraverso la, la come dire, l'accattivarsi le simpatie del del mondo maschile, il tentare di fare da ponte, diciamo così, per altri uomini, per controllare altri uomini. Le donne hanno in questo tipo di ambito una, un ruolo ben preciso, che è quello di far valere, insomma, la loro componente, insomma, di attrazione sessuale da parte del maschio, come linea di ponte per un maschio verso altri maschi. Cosa, insomma, che succede in qualsiasi ufficio. A me mi è capitato tantissime volte in ambiti di lavoro, per esempio, di trovarmi in situazione in cui i vari direttori commerciali di aziende, eccetera, eccetera, si portano appresso magari le loro trasferte da, dai clienti, le ragazze più carine dell'ufficio, perché portarle a una cena con un cliente importante, insomma, contribuisce, come dire, alla buona riuscita, al successo, no, della situazione commerciale. Questo è uno dei, insomma, delle situazioni più stupide, per quanto più vincenti poi fondamentalmente nell'ambito lavorativo, e che sembra uno stereotipo, ma invece, insomma, si ritrova in maniera concreta a chiunque, insomma, abbia fatto un'esperienza di questo genere.
Cioè, è uno stereotipo, però purtroppo terribilmente funziona, reale, insomma, e soprattutto agito, diciamo, in, in tanti ambienti lavorativi. Sì, in questa parte sul lavoro la Rich si rifà a, in questo caso è una specie di scatola cinese, insomma, qui l'analisi è quella di McKinnon, che non si limita appunto a dire che nelle società capitalistiche le donne hanno una posizione strutturalmente inferiore nel mondo del lavoro e soprattutto sono bloccate, diciamo, nell'ascesa verticale, con la famosa cosa, insomma, del soffitto di vetro, come si è voluto chiamare, eccetera, che è tutte, anche questo, insomma, una cosa che conosciamo tutte, ma va oltre, insomma, non si frega, non si ferma a questo, e parla della sessualizzazione della donna nel mondo del lavoro come parte integrante del mondo del lavoro. Sessualizzazione della donna, e quindi dall'altra parte, invece, guardando dalla parte di chi questa sessualizzazione la deve necessariamente subire a fini lavorativi, insomma, viene sottolineato come le donne tutte, fa l'esempio, insomma, dalle cameriere alle docenti universitarie, per dire, insomma, che non conta da questo punto di vista il livello sociale in cui si pone il tipo di lavoro che uno fa, devono sopportare le vessazioni sessuali, devono cioè compiacere e accattivare le regole eterosessuali. Quindi non si sta parlando necessariamente, insomma, di molestie, ma proprio del ruolo che le donne, insomma, si trovano necessariamente a dover svolgere, e soprattutto chi si sottrae a questo, chi si sottrae, insomma, a questa sessualizzazione, viene subito accusata di aridità, asessualità e di lesbismo.
Assolutamente. A me mi ha colpito molto, per esempio, l'associazione che viene abbastanza semplice, no, di questa cosa che, di cui parlavi tu un secondo fa, ovvero del fatto che comunque esiste questo, come dire, tacito accordo per cui la donna, no, all'interno di un contesto lavorativo deve stare all'interno di questo gioco, no, delle parti, per cui fondamentalmente sta in questo circolo vizioso sessuale per il quale la donna, insomma, fa un po' questo gioco del maschio, no, all'interno del mondo lavorativo, e di come invece per esempio a livello legale siano punite effettivamente le molestie sessuali e lo stalking, no, che sono, insomma, delle forme di molestia che non arrivano, diciamo, sul concreto fisico, ma sono parte, insomma, di un gioco, e sono effettivamente delle situazioni in cui questo gioco arriva a un punto culmine, cioè fino a che rimane all'interno delle normali relazioni lavorative, quindi in cui il gioco della seduzione diventa una specie di oliatore, no, di tutti i meccanismi di relazione all'interno del mondo del lavoro, il tutto rimane tranquillamente così bloccato, fermo, e funziona. È semplicemente il momento in cui questo gioco viene oltrepassato, perché chi sta da una parte o chi sta dall'altra, insomma, in qualche modo lo rende palese di fatto. Cioè, effettivamente lo stalking e la molestia sessuale sul lavoro sono i momenti in cui
concretamente si afferma a livello, insomma, legale, istituzionale, sociale, eccetera eccetera, viene in qualche modo svelato, no? Insomma, questo mistero che c'è sotto viene reso in maniera concreta effettivamente quello che succede, ed è l'unico caso in cui questa situazione, insomma, è perseguibile per legge. È abbastanza, insomma, interessante.
Peraltro da ieri l'altro,
sì,
insomma,
in Italia, sì, comunque per sì, esempio negli Stati Uniti, insomma, ci sono, penso, insomma, abbastanza più anni di giurisprudenza sotto questo punto di vista, probabilmente perché, insomma, il lavoro relazionale in nei contesti, insomma, dell'economia statunitense ha una storia un pochino più antica. E insomma rende bene l'idea di come poi di fondo, insomma, questo gioco relativo all'eterosessualità obbligatoria rimanga sempre così sottaciuto, rimanga così un ambito di riferimento, una cornice di riferimento all'interno del quale ci si debba assolutamente muovere.
Sì, aggiunge un capoverso Rich a questo discorso che io trovo interessante, e cioè dove sottolinea la differenza tra l'esperienza delle lesbiche e quella degli omosessuali maschi, dei gay in ambito lavorativo, che leggendo tutto quello che viene prima la differenza diventa proprio una conseguenza logica, ma la differenza qual è? Che ovviamente sussistendo nel mondo del lavoro, così come fuori dal mondo del lavoro, un pregiudizio eterosessista, e quindi la necessità per molti gay maschi e per molte lesbiche di negare sul luogo di lavoro la propria vita sostanzialmente, o perlomeno di ometterla, la differenza di fondo è che il gay che omette la propria vita finge in qualche modo di essere eterosessuale maschio, e invece la lesbica finge di essere eterosessuale donna, e quindi di dover necessariamente stare in questo meccanismo perverso di sessualizzazione delle donne all'interno del mondo del lavoro. E questo è interessante anche perché, così parlando concretamente, molto spesso questa situazione è ovviamente insopportabile.
E se l'ineguaglianza fosse iscritta nella concezione sociale della sessualità maschile e femminile, della mascolinità e femminilità, del fascino sessuale e dell'attrazione secondo i canoni eterosessuali, i casi di vessazione sessuale maschile fanno pensare che lo stesso desiderio maschile possa essere destato dalla vulnerabilità femminile. Gli uomini avvertono che sono in condizione di approfittare, perciò vogliono farlo, perciò lo fanno. Quando si analizzano le vessazioni sessuali si è obbligati, perché gli episodi appaiono come dei luoghi comuni, a prendere atto del fatto che il rapporto sessuale ha luogo solitamente fra individui economicamente e fisicamente ineguali. Il requisito apparentemente legale per cui una violazione della sessualità femminile deve avere i caratteri della straordinarietà per poter essere punita concorre ad impedire alle donne la definizione delle condizioni ordinarie del loro consenso. Questa appunto era una parte di questo, così, scatola cinese in cui questo scritto della McKinnon andava ad indagare appunto il mondo dell'economia, insomma, attraverso la quale la cornice eterosessuale comunque continua a dominare, insomma, i rapporti, in questo caso di produzione, ma in generale, insomma, i rapporti fra i sessi all'interno della società.
Sì, e tornando invece all'elenco della Goog, come si pronuncia il nome?
Si dovrebbe pronunciare Goof, una cosa del genere.
Goof. L'elenco appunto che stavi leggendo tu, il discorso che ci fa sopra Rich è appunto quello di notare come, pur venendo elencate in questo saggio le caratteristiche del potere maschile che tengono le donne in un ruolo di subordinazione, in tutto questo non si analizza come la cornice sia l'eterosistema, come sia l'eterosessualità questa è obbligatoria, nemmeno appunto in punti che lo renderebbero quasi necessario, perché il primo, negare alle donne il diritto alla sessualità, non appunto, pur parlando di clitoridectomia, infibulazione delle cinture di castità,
insomma di forme comunque di aggressione direttamente fisica sul corpo in questo caso, no?
E anche della sessualità lesbica, delle aggressioni che si subiscono in quanto lesbiche, però non arriva a delineare appunto l'obbligo all'eterosessualità, l'istituzionalizzazione, perché usa più che altro questo termine Rich, l'istituzionalizzazione dell'eterosessualità, cioè l'indagare come l'eterosessualità sia stata costruita come istituzione e quindi come tale vada indagata e quindi poi possa diventare oggetto di lotta, non entra nemmeno in questo punto, insomma.
Infatti, ricollegandoci, no, ai discorsi sempre della settimana scorsa, è impossibile, se non uscendo insomma dalla straight mind, come diceva appunto Monique Wittig, riuscire insomma a fare un'indagine concreta, insomma, su queste dinamiche sociali che comunque sono così, e anche insomma sta prendendo in esame la Rich, insomma, degli scritti pure abbastanza importanti, gli studi di donne, di femministe sulla questione insomma della sottomissione della donna, insomma, all'interno dei sistemi sociali, e anche in questi casi, purtroppo non uscendo insomma da questo canone gigantesco che ingabbia in qualche modo insomma poi tutte e tutti, purtroppo quotidianamente, insomma, nessuno probabilmente ne è scevro, perché poi insomma ci siamo cresciuti, siamo stati educati in questo modo qua da quando siamo nati, e per cui nel momento in cui non avviene effettivamente una presa di parola e un tentativo insomma di fuoriuscire, no, da questa mente dritta come la chiama la Wittig, è abbastanza impossibile insomma riuscire a prendere insomma le cose in maniera concreta, nemmeno a poterle enunciare, perché si rimane sempre all'interno insomma di questo dominio gigantesco che non fa altro insomma che nascondere poi l'effettivo dominio concreto insomma sui corpi, in questo caso insomma delle donne e delle lesbiche.
Sì, la Rich appunto fa tutto questo discorso per spiegare come questi nuclei, diciamo, di oppressione sulle donne, che appunto quelli che abbiamo letto, cioè negare alle donne il diritto alla sessualità, oppure imporre la sessualità maschile alle donne, oppure comandare o sfruttare il lavoro delle donne al fine di controllarne i prodotti, oppure ancora tenere le donne confinate fisicamente e impedirne la libera circolazione, usarle come oggetto di transazione maschile, tarpare le ali della creatività femminile, impedire l'accesso alle donne a ampie aree del sapere e delle acquisizioni culturali, tutto ciò, sottolinea Rich, deve essere però analizzato anche come un coacervo di forze all'interno del quale coacervo le donne sono state convinte che il matrimonio e l'orientamento sessuale verso gli uomini sono componenti inevitabili della loro vita, anche se insoddisfacenti o oppressive.
Per esempio, in questo caso la Richard cita un'altra studiosa che è la Barry, che sostiene appunto che l'asservimento sessuale della donna è presente in tutte quelle situazioni in cui una donna, una ragazza, non è in grado di cambiare le condizioni della propria esistenza. E sono situazioni in cui, indipendentemente da come insomma ci si sia finite, per pressioni sociali, difficoltà economiche, fiducia mal riposta, eccetera eccetera, bisogno di affetto, non sei in grado di tirarsi fuori da questa situazione in cui si viene in qualche modo sottoposte a violenza, a sfruttamento sessuale e quant'altro, appunto in tutti questi casi qua è proprio l'eterosessualità obbligatoria che in qualche modo dirige direttamente insomma insomma le donne verso questo tipo di dominio qua, ed è questo tipo di dominio qua che in qualche modo ritorna, proprio perché esiste un'eterosessualità obbligatoria, insomma se ci fosse come dire, se non ci fosse, no, questo dominio alla base di tutto questo discorso, difficilmente insomma si cadrebbe in questo tipo di dinamica fondamentalmente, no?
Sì, scrive Rich, che è molto chiara in questo, quindi forse vale la pena leggerlo. L'istituzionalizzazione dell'eterosessualità facilita il compito dell'enone e del mezzano negli ambienti della prostituzione mondiale e negli Eros Center, mentre nel privato delle famiglie induce la figlia ad accettare l'incesto, stupro da parte del padre, la madre a negare l'evidenza, la moglie picchiata a restare presso il marito manesco. Le donne sono tutte vittime della schiavitù sessuale e la difficoltà di nominarla e concettualizzarla è dovuta in parte all'istituto dell'eterosessualità. E quello quindi che ci tiene a sottolineare Rich è come appunto anche il discorso sulla violenza, il discorso sull'accesso maschile al corpo femminile, eccetera, eccetera, tutto ciò non può essere spiegato in maniera credibile se si toglie l'elemento d'analisi dell'eterosessualità obbligatoria. I'm free now to direct the movie, sing a song, or write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up and it's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste, I'm such a jerk. I was honest, I swear, the last thing I wanna do. Honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain.
Chiudiamo qua questa prima parte di trasmissione, continueremo insomma la prossima settimana a parlare di eterosessualità obbligatoria e di esistenza lesbica di Adrien Rich. Vi ricordo il sito leswiki.org, presumo, se non mi ricordo male, dal quale è possibile scaricare o comunque leggere online questo scritto. Ancora qualche minuto di musica e poi riprendiamo con la seconda parte di trasmissione dedicata alle storie di vita.
I don't know.
Allora, seconda parte di Profondo Rosa, sono le 19 quasi, meno 10 minuti circa, meno 7-8 minuti. Quindi seconda parte di Profondo Rosa dedicata appunto alle storie di vita, e come di consueto abbiamo un ospite telefonico. Buonasera.
Buonasera.
Ciao, ci sei? Sì.
Sì, sì, ci sono.
E niente, come
vai,
a
vai
tutti,
subito con la prima domanda.
Tutte quelle che partecipano a questo spazio, ti chiediamo di presentarti.
Allora, mi chiamo Gianni, ho 46 anni.
Mazza,
eh? Le porti bene però, eh.
Grazie. Mi sono fatto pure crescere la barba per essere più
così di me. La barba, come si dice, nasconde.
Incredibile, incredibile. Allora, 46 anni, sono gay, abito a Verona, faccio il grafico pubblicitario e sono alto 1,75 m, peso 77 kg, ho i capelli castani. Devo dare il numero di telefono?
No, no, non lo dare.
No. Grazie.
E, prego.
No, figurati, raccontaci un po', insomma. Te dicevi appunto sono gay, faccio il grafico, hai detto che abiti dove? Dove
abito,
vivi?
A Verona.
A Verona. Ah.
Abito a Verona città, un quartieraccio rumorosissimo, però la casa costava poco, poi sono poco, per cui non valeva la pena di prendere una casa più bella, insomma in centro, con problemi di parcheggio, perlomeno lì se lascio la macchina in via non mi fanno le multe.
Okay.
Ecco. Poco che vuol dire a Verona? Quanto paghi, se possiamo chiedere?
Io pago, pago intorno ai 500 euro. Pago intorno ai 500 euro, la casa è grande, 100, più o meno 100 metri quadri, vivo col mio ex.
Vivi?
Col mio ex, fidanzato.
Wow.
Nel senso che avevo, adesso ne ho un altro, ma fino a... che fino al 2001 avevo una storia con un ragazzo di Catania che avevo conosciuto nel 96, ci siamo frequentati a distanza per un po' di anni, poi lui è venuto su, poi la storia è finita e dopo che tutti questi, dopo un po' di anni, insomma, tra la storia e la fine e via dicendo, ci siamo detti cosa facciamo? Abbiamo deciso di tentare
questa convivenza comunque.
Questa convivenza che magari i primi anni è stata come dire un po' dura,
ci credo.
E invece in realtà adesso siamo, come dire, che il mio attuale fidanzato non me ne voglia, ma siamo volendo una coppia di fatto, insomma, se le coppie di fatto possono essere considerate anche quei nuclei che, insomma, che vivono stabilmente assieme dividendo spese, disgrazie e successi.
Senti, ma è stata una scelta dovuta a questioni economiche o proprio una così una vostra, come dire, sfida così alla realtà?
No, no, è stata non per questioni economiche, perché comunque in realtà pur non navigando nell'oro, insomma, io potevo benissimo mantenermi e pagarmi tutte le spese e lui poteva tornarsene a Catania, in Sicilia. È stata come dire una scelta affettiva, nel senso che ormai eravamo, come dire, così anche vicini, e separarsi dopo tutti questi anni, sapendo che comunque non ci saremmo comunque più visti, più frequentati, insomma, abbiamo deciso che forse si poteva anche tentare di rimanere nella stessa casa. Abbiamo fatto, ci sono state delle cose che ci hanno salvato dal disastro di una fine storia. È chiaro che ci è voluta, come dire, tanta buona volontà, tanta forza di volontà e, come dire, tanto rispetto reciproco. Ecco, potevamo comunque fare come hanno fatto tante altre coppie, insomma, sia gay che etero, forse, di dire vabbè, la storia è finita, non ce lo diciamo, facciamo entrare un terzo, un quarto nel nostro ménage, e però noi abbiamo lo stesso letto, facciamo finta di stare assieme, ma insomma facciamo la classica coppia aperta, che più aperta non si può, insomma. Mentre in realtà quello che ci ha salvato è che da quando ci siamo detti che la storia, insomma, era chiusa, non abbiamo più condiviso lo stesso letto, e questo credo che ci abbia salvato. in più siamo riusciti, come dire, a raccontarci insomma tutte quelle, come dire, quelle piccole disgrazie che magari sono successe nell'ultimo periodo della nostra storia, anche a comunicarci certe cose insomma anche effettivamente molto difficili da dire, che però questo insomma ci ha aperto una strada che appunto all'inizio è stata un po' dura, che invece poi ha dato insomma i suoi frutti. Ecco, credo che insomma sia una, almeno questa persona sia una delle cosiddette colonne portanti della mia vita.
Bene, e quindi hai trapiantato un catanese a Verona.
Esatto. Catanese che qua si è ambientato e acclimatato perfettamente, molto meglio di me insomma.
Senti, a proposito di questo, tu vivi a Verona città, ma sei di Verona città? Veronese doc o no?
Sono della provincia, però sono veronese, sì sì.
Quindi sei cresciuto in un paese della provincia di Verona?
Esatto, in provincia, sì sì, in un paesino di 200 persone, sì sì sì, una contrada, sei di quelle sperse sulle colline, insomma.
E la tua omosessualità era venuta fuori già nel paese sperso sulle colline?
Eh sì.
E come andava?
Ah, ci provavo con tutti, dava i suoi successi insomma, ecco. Poi secondo me in campagna certe cose, poi soprattutto in Veneto insomma, credo in tante altre province insomma si fa, non si dice ma si fa insomma, ecco, almeno io la mia omosessualità è saltata fuori, ma credo già in età molto, come dire, la chiamo tenera, cioè io già all'età di credo 7-8 anni insomma avevo scoperto questa mia predilezione, passione, comunque propensione ad avere, ad avvicinarmi al cuore e al corpo maschile.
Senti, fai il grafico pubblicitario, è un ambiente che si pensa molto gay friendly, io direi. È vero,
sì,
nella tua,
sì,
esperienza?
È vero, anche se ad esempio l'agenzia che insomma frequento attualmente, che mi dà insomma da lavorare su forse 30 persone o anche 40 che ci lavorano dentro, perché non ho capito ancora quanta gente c'è, saremo in tre. Ecco, non è vero che poi tutti i creativi sono gay, però è molto friendly, ecco, è un lavoro, il mio lavoro privilegiato, insomma, da qua, anche se fossi etero è un lavoro privilegiato, ma come tutti i lavori creativi. Però, insomma, essere gay in un'agenzia pubblicitaria o anche in altri ambienti artistici sembra un plus di, come dire.
Senti, ma è privilegiato avanti anche dal punto di vista economico? Come te la passi da questo punto di vista?
Ma dunque, come posso dire, me la passo abbastanza bene, ecco. In realtà avevo un rapporto con un'agenzia che mi faceva da base, questa nuova di cui parlavo è nuova, e a novembre insomma mi hanno chiuso il contratto, da un'ora all'altra, alle 9 andava tutto bene, alle 10 avevo già in mano il foglio della rescissione del contratto, ci lavoravo da 10 anni. E insomma questo ha voluto dire che a 46 anni sono dovuto ripartire a girare agenzie, a presentarmi, e non è una cosa semplice, però insomma ho girato, ho trovato, non ho chiaramente ancora concluso questa ricerca, perché io la faccio da libero professionista, per cui è un continuo cercare.
Quindi sei a partita IVA?
Sì, a partita IVA, ce l'ho, sì, sì. Non sono mai stato dipendente, ecco, non fa per me. Non fa per me essere dipendente, star chiuso 8 ore in un posto, insomma, in questa attuale agenzia ci lavoro 2 giorni, poi ho uno studio mio in centro a Verona, ci sto degli altri giorni, poi se mi chiamano per delle altre consulenze mi sposto, vado, brigo, insomma.
Bene, e passando direi a altro, vabbè, tu sei anche una voce nota insomma da questi microfoni, è inutile che ti nascondiamo insomma, sei Gianni del Circolo Pink di Verona, e quindi insomma lo possiamo dire. Ma
questo è l'aspetto un po' più privato che presentiamo.
ma volevo farti una domanda. Insomma, io credo di sapere della tua biografia, diciamo, che tu sei arrivato alla politica attraverso il movimento LGBT, insomma, sei arrivato al Pink e poi dal Pink, però diciamo che il tuo orizzonte politico si è allargato anche ad altro, è giusto dire così?
Sì, certo, sì, si è allargato ad altro, ma credo anche per, come posso dire, per necessità tipiche di questa zona, insomma, cioè a Verona a un certo punto non si poteva più occupare solo di diritti gay, lesbici e trans, ma ci si doveva occupare di diritti di antifascismo e di antirazzismo. In questo ci stava dentro parecchia roba, insomma, parecchie diversità, insomma, per cui ci sono arrivato attraverso il movimento LGBT, poi la cosa si è allargata, di fatto ora il Pink non è più solo un'associazione gay, lesbica e trans, ma è, come dire, un'associazione di passaggio per molte soggettività.
Questo è dovuto molto alle peculiarità del Pink, insomma, che ha dovuto in qualche modo occuparsi di varie cose, oltre, insomma, della propria sopravvivenza, del proprio, come dire, le proprie radici culturali, diciamo così, radici così anche non solo culturali, anche corporali, per carità.
O comunque, sì, no, ma in realtà è stata anche sia un fattore, non dico casuale, ma sia perché a Verona avevamo la sede più grande degli altri, per cui tutti venivano a fare riunioni da noi, però non è stato solo questo, ma perché ci siamo ritrovati insieme ad altri, come dire, a dover difendere, non so, i diritti dei rom, i diritti degli immigrati, c'eravamo noi finocchie, ma come c'erano i ragazzi del centro sociale, come c'era un'altra associazione che si occupava di diritti o di altre cose. Poi è stata anche una scelta comunque politica voluta, ecco, non è che potevamo fare come tanti altri gruppi che si danno l'adesione, non so, alla manifestazione antirazzista, ma poi si occupano del loro orticello. Noi non l'abbiamo fatto, abbiamo di fatto poi, dopo essere entrati in contatto con tutte queste altre realtà che si occupavano di diversità, di diritti di cittadinanza, abbiamo continuato su quella strada, non ci siamo. Questo chiaramente, insomma, anche se non sembra, ma viene, o magari si pensa che non sia credibile, ma viene pagato sotto vari aspetti, perché comunque lo chiamo, ecco, tra virgolette, con molto rispetto, il gay medio, la lesbica media o anche il trans medio, cioè quello che magari si colloca in una società molto varia, non è ancora pronto nella maggioranza a capire che la diversità è molto trasversale, che non ti puoi occupare solo del tuo piccolo orticello, che pensi che sia solo tuo, ma che è collegato a tante altre cose. Il Pink ha un po' fatto questo, di fatto a Verona non è un'associazione molto, come dire, gettonata.
Senti, invece dall'altro punto di vista, da quello dei compagni, piuttosto che, insomma, di quello, dicevi, dei gay, delle trans o delle lesbiche medie, un gruppo di finocchie che si mette a fare politica così a tutto campo, come viene visto?
Guarda, questo, non dire la verità, non me lo sono, come dire, mai chiesto. Posso dirti che l'accoglienza che noi gay, perché insomma si sa che io e gli altri, perché poi siamo anche, non siamo tanti, per cui ormai conosciuti e straconosciuti che siamo gay, però devo dire che l'accoglienza che ci fanno sempre di qua e di là nelle associazioni, nei gruppi veronesi, è sempre molto positiva. Ecco, c'è stato un percorso, ad esempio, all'inizio, quando avevamo molti più rapporti con Rifondazione, dove insomma certe cose non erano molto capite e rispettate, però poi il lavorare insieme ha permesso, insomma, a loro di conoscere molto meglio noi e a noi di rapportarci a loro. L'esperienza forse più positiva l'abbiamo fatta con i ragazzi del centro sociale La Chimica, che con cui, insomma, forse è il gruppo che con cui a Verona abbiamo lavorato molto di più e che abbiamo contaminato molto di più e da cui siamo stati contaminati, ecco, per cui devo dire che, insomma, anche il rapporto che io ho anche con gli altri centri sociali italiani, non ne ho tantissimi, ma qualche riferimento ce l'ho, il rapporto che noi abbiamo costruito con loro credo sia, come dire, abbastanza strambo. Di fatto loro adesso hanno sede da noi, nel senso che quando il sindaco li ha chiuso e abbattuto il posto, li abbiamo accolti noi in sede e fanno attività da noi, e c'è un continuo, come dire, scambio. Questo è stato anche motivo, purtroppo devo dire, perché un tot di gente al PIN che non ci venga più, perché non lo riconosce più come solamente un posto GLBT, ma attraversato da tante altre cose. E altra cosa è che tante iniziative che noi abbiamo fatto, i compagni della chimica ma anche di altri gruppi, ci hanno sostenuto in modo molto, come dire, pesante e molto positivo. Se non avessimo avuto loro, credo che tante cose a Verona noi come gay, lesbiche e trans non le avremmo mai fatte. Perché? Perché c'è stata questa reciproca, insomma, fiducia, conoscenza, sperimentazione. Poi forse le abbiamo prese insieme, siamo stati portati in questura spesso e volentieri insieme, insomma ci siamo ritrovati nei casini insieme, abbiamo condiviso, insomma, tante disgrazie insieme, oltre che anche tante altre cose molto più positive.
Senti, ma com'è, al di là del, diciamo, del contesto dei gay, delle lesbiche, delle transessuali e del contesto dei compagni, essere in una città come Verona un gay molto visibile, insomma, una persona che spesso finisce sui media con la propria faccia o comunque nei contesti pubblici, eccetera, com'è poi vivere a Verona?
Ma a dispetto, guarda, di quanto male questa città produca, di quanto se ne dica, io non me ne andrei, io ci sto bene. È una città che si dice abbastanza di M, però è anche una città che, insomma, a me ha dato modo di crescere. Io non credo che sarei quello che sono da un punto di vista politico se purtroppo non mi fossi scontrato con questa realtà. E dopo, essere un gay visibile per me, non so, a me non ha mai, cioè da un punto di vista lavorativo, io con certe agenzie a Verona non ci lavorerò mai, non ci lavoro, perché sono agenzie che hanno un pensiero portante che sta a destra. Con tante altre invece sì, con quella attuale con cui sto lavorando non gliene frega assolutamente niente. Non mi hanno chiesto assolutamente, pur sapendo, appunto, come dicevi tu, che ogni tanto finisco di qua e di là, io faccio il mio lavoro e anche se tante volte per tante cose che ho fatto ci ho pensato se mi conveniva farlo, appunto, data questa magari posizione, però insomma, come dire, grossi casini a parte, insomma, quelli che ho passato, magari che mi hanno visto insieme ad altri, insomma, al centro di qualche disgrazia, io non ho, come dire, mai subito nulla di penalizzante dovuto a questa mia visibilità. Anzi, credo che in realtà la mia visibilità mi abbia, come dire, posizionato e fatto crescere e mi abbia dato anche degli strumenti per eventualmente contrastare tutto quello che in questa città succede. Devo dire che mi ha penalizzato dal punto di vista affettivo in certi casi, nel senso che mi sono ritrovato in modo molto strambo a sentirmi dire: ah, ma tu sei quello del Pink, no, guarda, allora insomma con te non ci sto, con te non ci vengo. E questo mi ha fatto anche molto sorridere, insomma, perché appunto perché nel piccolo sottobosco gay esistono ancora queste cose, cioè vieni identificato come quello visibile, per cui sei un'entità che, insomma, o da una parte non si deve toccare o dall'altra, sai, se giri con quello lì magari sanno che pure io sono gay, insomma, ecco, fanno questo tipo di associazione. Però non sono mai riuscito a distinguere e a disgiungere la mia vita privata, lavorativa e personale, nel senso che io sul posto di lavoro sono quello che sono da un'altra parte, cioè non è che se non devo dire certe cose devo stare zitto per convenienza, le dico, è chiaro che poi queste cose per certi aspetti possono penalizzarti, però ormai non, non ci posso più far niente.
Volevo chiederti un'altra cosa che mi sfugge, passo la palla a chi mi sta accanto mentre ci penso.
No, volevo chiederti invece che tipo di storia hai dal punto di vista così della, così al di là della formazione politica, insomma, di cui ne abbiamo parlato ampiamente, proprio a livello personale, nel senso, hai tipo di storia hai fatto, come ci sei arrivato a Verona, hai fatto l'università, hai fatto scuole, hai fatto
sono una, stato una settimana in seminario anche.
Hai fatto una settimana in seminario.
E poi sono scappato.
Ok, allora raccontaci questo, che è molto interessante.
Ma no, io ho avuto una formazione prettamente cattolica, come si ha in tutti i paesini in cui vieni cresciuto e coltivato per portare avanti il verbo della Chiesa cattolica. Dopodiché, come tanti altri, ti rompi ad andare a messa, andare a confessarti, perché poi in provincia, nei paesini, in campagna è così, cioè viene perpetrato il, come dire, la fede, però attraverso, come dire, l'uso dei sacramenti che si ha sulle persone, più che con la confessione, col senso di colpa, se non ti vai a confessare hai peccato, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, cioè, dopodiché, dopo un po', insomma, si cresce, si conoscono altre cose. Poi io avevo una compagnia etero del paesino, non conoscevo nessuno che era come me, che mi dicevo, ma gli altri piacciono le donne, a me piacciono i maschi, vabbè, dico, forse sono strani loro, non lo so. Nel momento in cui ho conosciuto un altro in un paese vicino, ma più vicino a Verona del mio, che mi ha detto, ah guarda che anche a me piacciono i maschi, io ho mollato quella compagnia lì, non li ho più visti, loro hanno fatto figli, insomma, beh, io no. E da quel momento lì ho cominciato magari a conoscere un po' di più il mondo. Da un punto di vista scolastico, insomma, io da piccolo avevo qualche attitudine artistica, per cui ho fatto l'istituto d'arte. Io avevo un fratello maggiore che invece ha fatto una scuola di quelle importanti a Verona, col posto di lavoro già assicurato. I miei mi hanno detto, guarda, se tu vuoi farti l'istituto d'arte te lo fai, ma te lo devi mantenere, per cui all'età di non so, forse io ho fatto 5 anni già in seconda istituto d'arte, insomma, io facevo il lavapiatti in un ristorante nel fine settimana per mantenermi gli studi, e così ho continuato. All'età di 27 anni sono andato via da casa, già prima di finire la scuola, appunto, l'istituto d'arte, mi sono trovato il lavoro in un'agenzia di pubblicità. E non ho fatto l'università, ti dicevo appunto che sono fatto una settimana in seminario, ma credo per puro... Ma
quanti anni avevi quando hai fatto la settimana in seminario?
La prima media, non so quanti anni si ha la prima media.
11
anni.
Ecco, però insomma credo su plagio e condizionamento della famiglia, dell'ambiente, di fatto dopo una settimana... Io ho richiamato i miei, ho detto, io qua non ci voglio assolutamente più stare, o mi venite a prendere o me ne vado io, insomma, ecco. Sono venuti a prendermi, insomma, lì c'è stato un parapiglia con i preti che hanno ritentato di farmi ricredere, ributtare nel senso di colpa, ma tu non sarai mai un uomo se te ne vai adesso, prova, stai qua un anno. Non detto, no.
Infatti io... saresti stato un prete, quindi.
Sì, sicuramente io, insomma. Avevo già uno zio prete, una zia suora,
quindi vabbè, tradizione di famiglia.
E però insomma, ecco, anche lì credo che insomma, di aver fatto un certo tipo di, anche inconscia, ecco, ma ho riconosciuto che quell'ambiente lì non era il mio ambiente, era un ambiente completamente fuori dal mondo, staccato da tutto, con un recinto dove tu dentro insomma eri quello che volevano loro, e io non ho assolutamente, insomma, accettato. Poi cosa che ho fatto? Poi ho fatto il militare, e credo è stato uno degli ultimi, forse, insomma, non lo so. E poi basta, sono andato a abitare per conto mio, già da prima di comunque di entrare a far parte di questo movimento GLBT, avevo un fidanzato, avevo la mia vita visibile, non ho mai avuto né un problema di accettazione per quello che appunto per quello che sono dal punto di vista sessuale o di orientamento, e neanche di visibilità. Cioè, già da prima io non, anzi, credo che i miei primi approcci con l'allora Arcigay fossero estremamente faticosi, nel senso che io consideravo le associazioni sempre un ricettacolo di ghetti o di deficienti. E dopodiché forse è successo, non so, qualcosa, casualmente mi ci sono scontrato, magari in un modo che non mi è sembrato così, così brutto, e da lì ho cominciato nel 93, credo, a lavorare all'interno dell'allora Arcigay Lesbica. Poi il Pink se n'è andato e adesso sono ancora presidente di questa associazione dopo 10 anni. Nessun altro, insomma, sembra che nessun altro lo voglia fare.
Avranno i loro motivi, insomma.
Sì, i debiti. No, no, a parte i loro motivi, ma poi in realtà chi fa il presidente qua non è che poi l'associazione non viene gestita, cioè, da un punto di vista verticale, non più, insomma, ci vuole un responsabile legale che mette le firme quando servono, che garantisce tutta una serie di cose, basta, insomma, ma poi in realtà le decisioni vengono prese abbastanza insieme a tutte e a tutti, insomma. Non, abbiamo abbandonato quell'idea del presidente padrone che io ho ricoperto per un po' di tempo e che poi fortunatamente anche con l'aiuto degli altri mi sono liberato di questo modo di essere, insomma, perché poi penalizzante da tanti punti di vista, insomma, cioè, se le cose poi non vengono, come dire, condivise, ma anche da un punto di vista della responsabilità, diventa, non so, l'associazione di una persona che se la gestisce, punto, insomma, le altre non esistono.
Senti, ti faccio quella che credo sia un'ultima domanda, perché ci stiamo avviando verso il GR. Questa famiglia che c'ha all'interno, suore, preti, che ti ha accompagnato in seminario, eccetera, eccetera, oggi che rapporto ha con te?
Ma allora, guarda, io devo dire che sono stato abbastanza sorpreso da mia madre, nel senso che sempre per il motivo per essere appunto spesso sui giornali o in TV o da qualche altra parte, o aver vissuto anche in modo molto visibile anche intorno a casa mia, la mia famiglia nei miei confronti, devo dirti, non ha mai avuto un atteggiamento pesante, nel senso che, vabbè, io vedo molto poco i miei fratelli, ne ho 3, li vedo veramente molto poco, non perché non andiamo d'accordo, ma perché non ci sono motivi di condivisione di qualcosa. E mi ha sorpreso una volta mia madre che dalla parrucchiera, mi ricordo, mi tornò a casa con un articolo che io avevo, con una lettera che avevo mandato a un giornalino locale protestando su una cosa che avevano detto, e che appunto parlava in modo molto esplicito, e lei mi tornò a casa la parrucchiera e mi disse: guarda, ho trovato una cosa che hai firmato tu che ti riguarda. E capì che in quel momento lì, senza, come dire a una donna di 70 anni o non so se avesse, no, ne aveva molti meno prima, ma anche una donna vissuta in campagna, senza dirgli esplicitamente certe cose, lei le aveva capite, le aveva somatizzate a modo suo, e questo ci ha permesso di, come dire, di ripartire anche con un certo tipo di rapporto. L'altro giorno l'ho portata a casa da un esame e mi ha detto: hai visto quante gliene hanno dette ad Albano al Festival di Sanremo? Bravi, hanno fatto bene. E io dico, di fronte a queste cose qua ormai dico, vabbè, insomma, lei l'ha recepito così, per cui
va anche bene,
così.
Dai. Sì,
no, ma difatti molto, anche in modo molto tranquillo e senza, come dire, poi tanti traumi, insomma, ecco.
Va bene, per stasera, insomma, ci ringraziamo, ci salutiamo, magari avremo modo, insomma, di risentirci.
Ah, sicuramente succederà sicuramente qualcosa. Sicuramente, guarda, succederà qualche altra disgrazia
che... Speriamo di no, insomma.
No, dai, dico sì, però...
speriamo di chiamarvi per delle splendide iniziative che state sicuramente organizzando.
Speriamo. Niente. Intanto vi ringrazio.
Figurati, a te un grande grazie abbraccio e ci
ciao,
sentiamo.
Un bacio, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
per stasera così chiudiamo qua, sono le 19 quasi 25, quindi spazio per il GR di Radio Onda Rossa, l'appuntamento con noi è per giovedì prossimo.
Sì, nel frattempo potete andare a visitare lo splendido blog che è appunto profondorosa.noblogs.org.
Ok, buona serata a tutti e a tutti, restare all'ascolto, questo è sempre Radio Onda Rossa, buona serata.
Preferisco stare ozio che volare nel